Allora, sono le 11:40. Buona giornata ancora a tutte e a tutti. Buongiorno. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, quindi sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in FM. E apriamo uno spazio relazionale questa mattina che, come da sigletta, insomma, per gli abitué e le abitué del giovedì, in qualche modo connota, se non altro, la trasmissione che da qualche anno stiamo portando avanti sui movimenti dei gay, delle lesbiche, delle trans e quant'altro, visto che, insomma, questa sigla mano a mano si fa sempre più rarefatta e aggiunge sempre più lettere accanto a sé. E quindi questa settimana, piuttosto che fare un appuntamento come di consueto di giovedì con la trasmissione Profondo Rosa, così la radio ha un po' pensato, visto che la settimana scorsa a Roma si è in qualche modo comunque celebrato un Pride al quale penso nessuna e nessuna di noi ha partecipato, vogliamo un po' raccontare, riraccontare, un po' anche analizzare quanto accade e si muove appunto nei movimenti LGBTQ da ormai, insomma, un annetto, sicuramente in maniera conclamata da un annetto a questa parte.
Sì, buongiorno a tutte e a tutte. Diciamo appunto che quello che si è mosso in maniera conclamata da un anno a questa parte, ovviamente noi pensiamo che sia un percorso anche più lungo, ma insomma adesso magari lo analizziamo, cerchiamo insomma di riassumerlo un po', ci proviamo.
Serve un qualche cazzo di futuro.
No, guarda, ci sono già cascato nel futuro, eh? Non mi fido del futuro.
Io parlo della locura, René. La locura. La pazzia, che cazzo, René? La cerveza, la tradizione. Oh, merda, come la chiami tu? Ma con una bella spruzzata di pazzia. Il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillette. In una parola, platinette. Perché Platinette, hai capito? Ci assolve da tutti i nostri mali, da tutte le nostre malefatte. Sono cattolico, ma sono giovane e vitale perché mi diverto le minchiate il sabato sera. Ci fa sentire la coscienza a posto, Platinette. Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. E questo che devi fare tu. Con le sue pappardelle, con le sue tirate contro la droga, contro l'aborto, ma con una strana, colorata, luccicante frociaggine. Smaliziata e allegra come ragazzo di lambada. È la locura, René, è ragazzo di locura. Se la chiappi, hai vinto.
E allora, come così da incipit, in qualche modo pensiamo che sta locura qualcuno è riuscito a coglierla appieno, insomma, visto le vicissitudini che quest'anno hanno attraversato i movimenti LGBTQ e in particolare l'andamento dell'ultimo Pride romano, al quale penso, insomma, abbiate letto soprattutto sulla carta stampata che mi ha riportato notizia in vari modi. Ci sono state tutta una serie di associazioni, di collettivi, di singole e singole che hanno deciso, insomma, di non partecipare quest'anno a questo Pride e piuttosto magari andare a quello, diciamo, nazionale che si è svolto a Napoli. E questo, diciamo, è un po' il punto culminante, almeno per quanto riguarda questa prima parte di stagione, questa prima parte di anno, col quale, insomma, si chiude, insomma, un pochino un ciclo che comunque ha portato con sé tutta una serie di discussioni, di problematiche, di prese di posizione in un verso o nell'altro, e che sta caratterizzando ormai, insomma, da parecchio tempo tutto quello che sono i movimenti o le scene LGBTQ. Se vogliamo così un po' cercare di raccontare un pochino meglio questa storia, questo anno passato vissuto pericolosamente, dobbiamo però senz'altro partire dalle famose fiaccolate contro l'omofobia che si sono svolte all'inizio di settembre dello scorso anno. Non so se chi all'ascolto, insomma, si ricorda, in quel periodo ci sono state di seguito due o tre aggressioni a persone omosessuali. C'è stato un ragazzo accoltellato fuori dal Gay Village, ci sono state una serie di
dei petardi
lanciati sulla Gay Street, eccetera eccetera, e come, insomma, se fosse una cosa nuova, non una cosa che purtroppo siamo costrette e costrette a vivere quotidianamente, qualcuno ha pensato che fosse il momento giusto, insomma, per battere sul ferro perché era ancora caldo, e quindi organizzare delle dimostrazioni contro l'omofobia, che in questa città, insomma, è pane quotidiano, e organizzate quindi attraverso, insomma, delle fiaccolate che si sono svolte dapprima appunto nella Gay Street, lì a Via del Colosseo, e poi successivamente proprio con un corteo cittadino.
Sì, perché innanzitutto diciamo che è stata data una lettura curiosa o in malafede di questi eventi, cioè si è parlato nella caldo agosto, fine agosto, inizio settembre l'anno scorso, di emergenza omofobia. Così ne parlava la stampa mainstream, così ne parlava Repubblica, il Corriere, tutti i giornali, come se l'omofobia non fosse un elemento strutturale, come il patriarcato, come il sessismo e come tante altre insomma caratteristiche delle nostre società. No, si trattava di un'emergenza che non aveva un colore politico, la politica non c'entrava niente, ma anzi c'entravano alcuni uomini malati. Questa era più o meno la lettura.
Sì, la lettura.
Qualcuno fuori di testa che agiva, non si sa perché, insomma, l'omofobia pioveva dal cielo come può piovere la pioggia un po' piena di sabbia quando viene dal sud. Insomma, questa era la lettura che veniva data dell'omofobia. Roma da quel momento diventa una tristissima avanguardia in Italia, perché innanzitutto cosa nasce questo fenomeno delle fiaccolate, che inizialmente come nasce contro le organizzazioni LGBT che c'erano fino a quel momento. Cioè si parla di fiaccolate autoconvocate, che peraltro è una parola che io non ho mai capito, perché che fanno? Si incontrano per caso un momento, come fanno autoconvocarsi?
Sì, non lo so, si incontrano, sì, sembra che qualcuno, sai, domani facciamo questa cosa, e questa parola, no, rimbalzi in maniera assurda all'interno di una comunità. Autoconvocati, c'è un preciso, insomma, disegno di qualcuno che ha pensato di fare questa cosa.
Si pensa di
Ovvio.
Sì, perché è strano che si incontrano tutti per caso, insomma, cioè una fiaccolata può convocare la seconda, ma la prima qualcuno la deve aver convocata, certo. Io mi sono chiesta, ma vabbè. E con delle parole anche molto precise, proprio contro l'associazionismo GLBT, contro tutto il movimento, quindi facendo di tutta l'erba un fascio, senza fare distinguo all'interno, dicendo che questo movimento in 40 anni non ha prodotto nulla, che quindi bisogna ripartire dal basso, costruire senza una struttura, ma deve essere la comunità dei gay, delle lesbiche e dei e delle transessuali a rispondere. Poi se vai a vedere, insomma, stranamente quelli che parlano, poi quando accendi la televisione, perché in quel momento c'era una grande visibilità mediatica di questa cosa, le persone che vedi in realtà l'hai viste in associazioni da anni e anche nei partiti, guarda caso, cioè grandi mattatori e mattatrici di queste fiaccolate che si sono incontrate per caso in quel momento sono esponenti del PD e di Sinistra e Libertà, sostanzialmente. Dice, ma hai visto, strano, si sono incontrati per caso là. E niente, e organizzano queste fiaccolate, a parte il fatto che io non capisco nemmeno sinceramente lo strumento della fiaccolata. La fiaccolata in genere si fa, non so, quando rapiscono un bambino, oppure per le processioni.
A me ricorda, sì, soprattutto le processioni nei paesi, no? le Madonne, sì,
le Madonne, cioè, comunque, vabbè, cercano di fare la fiaccolata. Queste fiaccolate ovviamente non hanno nessuna parola politica, perché è, come dire, portare in evidenza una violenza che hai subito e basta, insomma, senza nient'altro. E però questa cosa diventa pressante, anche perché è un gioco che funziona, va tantissimo sui giornali, va in televisione, sembra che a Roma si stia vivendo una sorta di guerra, tanto viene amplificata improvvisamente, sembra che tutte le aggressioni siano qua. Nel frattempo tutta un'altra serie di cose che sono sempre successe rimangono nel completo silenzio, per esempio
nulla.
Tutti gli omicidi delle transessuali che continuano a essere perpetrati a Roma, in particolare in tutta Italia. L'Italia è uno dei paesi al mondo che ha più transessuali uccise per strada del mondo, però di questo niente, non se ne parla. E poi si arriva a una fiaccolata, diciamo più fiaccolata delle altre, che si svolge il 24 di settembre dell'anno scorso, sostanzialmente. Una fiaccolata più fiaccolata delle altre, perché non è convocata dagli autoconvocati, ma è convocata da comune, provincia e regione, quindi
uniti nella lotta.
Uniti nella lotta. Alemanno, Zingaretti e Marrazzo all'epoca.
Sì, all'epoca
c'era ancora. E la convocano, questa fiaccolata inizialmente doveva chiamarsi fiaccolata contro l'omofobia, però pare che Alemanno abbia detto, insomma, questa parola non le piaceva tanto, non ci si sentiva proprio dentro, e quindi improvvisamente la fiaccolata cambia nome e diventa contro l'intolleranza e tutti i razzismi, Roma per la solidarietà. Una fuffa, insomma, sostanzialmente. Io
sì, al di là, insomma, dello svuotamento, cioè se già si è partiti, no, come già dicevamo poco fa, da una serie di manifestazioni e di fiaccolate che non avevano nessuna parola d'ordine, nessun assolutamente tentativo, no, di analisi politica da portare in piazza su quello che sta succedendo e su quello che poi succede quotidianamente sulla pelle dei gay, delle lesbiche e delle trans. In questo ulteriore passaggio lo svuotamento è completo, ovvero si perpetra completamente il totale annientamento di quello che è l'inizio, no, di questo percorso, ovvero neanche non c'è più la soggettività che dovrebbe essere in piazza per questa cosa, ovvero cioè, una fiaccolata per la solidarietà contro l'intolleranza, eccetera, eccetera, elimina qualsiasi soggettività LGBTQ che era quella che portava in piazza queste istanze, e poi la porta su un crinale che è quello appunto dell'intolleranza, della violenza, di insomma problematiche di questo tipo qua, che sono poi così messe lì, campate quasi in aria, insomma, senza nessuna connotazione di nessun tipo, senza nessuna analisi politica, e che chiaramente poi viene un abbraccetto, le tre più importanti, insomma, istituzioni a livello locale, e poi come magari insomma vediamo insomma adesso vedrà pure la comparsa, insomma, nella sua così legittimazione finalmente anche in piazza di una serie di oscuri personaggi.
Sì, perché a parte il fatto che mi sembra anche così carino ricordare che fu pubblicizzato attraverso un manifesto che si trova ancora su internet e che come immagine ha una serie di mani che si stringono. Queste mani sono di tanti colori, anche verdi, viola, io non ho capito che voleva di questa cosa.
Ci sono gli alieni, no? È notorio.
E vabbè, evidentemente era anche contro l'intolleranza contro gli alieni. E poi che succede però? Succede che evidentemente era troppo poco ancora svuotata di senso, perché proprio in quei giorni accade che pare che a un losco luogo di fasci, sostanzialmente, il Corriere della Sera lo chiama il centro sociale di destra Gens Romana, dice che qualcuno gli butta davanti un petardo, una bottiglia, insomma una roba del genere, proprio il giorno prima della fiaccolata, e così diventa bipartisan la fiaccolata. La violenza non la subiscono solo lesbiche, gay, transessuali, ma la subiscono anche i nazisti, quindi facciamo la fiaccolata mettendo le vittime accanto. E chi sono le vittime che dobbiamo portare in corteo? Sono i feroci, le lesbiche, le transessuali e i nazisti. e li mettiamo tutti là davanti
a braccetto, incoordinati in prima fila. Infatti quello che è successo è che insomma il presidente di questo fatidico centro sociale di destra, insomma, che è un personaggio abbastanza noto che si chiama Castellino se non mi sbaglio, sfilò a braccetto insomma con chi convocò questa manifestazione, con chi fondamentalmente insomma poi è sceso in piazza quel giorno. Quindi insomma il cerchio già si era chiuso in qualche modo a settembre, già vediamo esattamente quello che poi in maniera conclamata continua a durare poi durante tutto quest'arco, tutto l'arco di quest'anno, e che insomma un pochino l'abbiamo provato a raccontare sempre durante la trasmissione Profondo Rosa. Magari questa mattina cerchiamo insomma di farvi una panoramica un pochino più ampia, ovvero le vittime e i carnefici in qualche modo sfilare a braccetto finalmente insieme, per chiudere questo circolo di totale svuotamento di significazione, totale svuotamento di qualsiasi forma politica. Già insomma voglio dire, le difficoltà di analisi del movimento LGBTQ da alcuni anni è gigantesca, nel senso che ormai da parecchio tempo insomma la maggior parte delle istituzioni di questi movimenti si è appianata su discorsi quali quelli delle unioni civili, quelle insomma di richieste al Parlamento di leggi che possono in qualche modo andare a normalizzare, no? Quella che è la situazione dei gay, delle lesbiche e delle trans in questo paese, cercando di inquadrarle in un quadro insomma di società democratica. Quindi non c'è più analisi dal punto di vista proprio del punto di partenza, insomma, che sono i corpi, la sessualità, il vivere quotidiano delle persone, che poi sono persone che si ritrovano a confrontarsi quotidianamente con i problemi che abbiamo tutti e tutte. Tutti e tutti noi, ovvero di dover campare, di dover avere un lavoro, di dover avere una casa in affitto, di cercare di non finire dentro un centro di identificazione ed espulsione, cioè tutte cose che insomma basta semplicemente svegliarsi la mattina e affrontare la realtà e magari non viversi questa realtà dentro un attico a Piazza di Spagna, che uno insomma se ne rende conto in maniera abbastanza semplice. Adesso dopo questo svuotamento di significato,
per completare il quadro, qualcuno ci sta a questo gioco, cioè, perché detto così sembra, vabbè, le istituzioni hanno creato questo contenitore assurdo e sarà rimasto vuoto, invece no, cioè ci sono alcune realtà organizzate della scena romana che ci stanno, e quindi in prima fila ci sono i nazisti con la testa rasata e le bandiere tricolore a braccetto con Arcigay Roma, sostanzialmente, che era il più visibile in quella situazione, poi c'era Emma Battaglia eccetera, con le bandiere Rainbow di Arcigay, e questo già insomma crea un contesto alquanto pesante. Ma volevo anche ritirare fuori, dove sono finiti quelli che per caso si erano incontrati e avevano convocato le fiaccolate? Intanto si era andati un nome, e questo nome era We Have a Dream. Quindi richiamandosi a movimenti insomma, americani, sì, dei neri, eccetera.
Degli anni 70, sì.
Uno preciso però, sì, sì. Non tutti. Si richiamano a We Have a Dream, cioè prendono questo nome e fanno varie riunioni a quel punto, perché si vede sempre per caso non si incontrano, e in una di queste riunioni discutono della partecipazione a questa fiaccolata organizzata da Alemanno, Zingaretti e Marrazzo, perché qualcuno che era a questa riunione, tanti e tante per la verità, saputo che c'era gens romana, saputo che forse ci sarebbe stato a Casa Pound, ha detto ma no, non ci andiamo. E in quell'assemblea tante e tanti hanno discusso, dicendo, anche persone che veramente avevano creduto in queste fiaccolate come momento di lotta, dicevano no, insomma non ci sembra del caso. A quel punto qualcuno disse, a fine di questa assemblea, no, ma decidono i fondatori di We Have a Dream. Quindi, nonostante ci fosse un'assemblea di più di una cinquantina di persone che non ci voleva andare a questa fiaccolata, We Have a Dream, che non era più autoconvocata evidentemente, ma era diventata una struttura, anche se non lo dicevano, perché aveva addirittura dei fondatori che avevano la possibilità di decidere per tutti e tutte, in piazza ci vanno non portando tanta gente, obiettivamente, portando se stessi e se stesse, ma ci vanno. E guarda caso, questi fondatori erano sempre esponenti di partito.
Guarda caso. Io direi che ci fermiamo per un paio di minuti con un po' di musica e poi ritorniamo così a raccontarvi questa locura. Allora, mezzogiorno e tre minuti, ritorniamo nuovamente in diretta per questo redazionale di oggi, sabato 10 luglio, se non mi sbaglio, 10 luglio, ci ho azzeccato. In particolare, insomma, per chi si fosse magari messo all'ascolto adesso, stiamo parlando un po' di quello che è successo quest'anno all'interno dei movimenti LGBTQ. Siamo partiti un pochino così analizzando e facendo un po' un quadro della situazione che si è iniziata a muovere a partire appunto dalle famose fiaccolate contro l'omofobia, che poi sono diventate, come dicevamo prima, contro l'intolleranza e tutte le violenze,
tutti i razzismi,
ok, già dallo scorso settembre. E così ci raccontavamo, facevamo così una piccola analisi anche fuori onda, così chiacchierando mentre voi ascoltavate musica, di come insomma di fatto a chiusura insomma di questo percorso, poi fondamentalmente quello che si viene a creare è una situazione per la quale è impossibile, insomma, per qualunque forma di soggettività che parta insomma dalla propria sessualità, dal proprio corpo, no? Per portare insomma le loro istanze di cambiamento all'interno di questa società, in questo panorama che si è venuto a creare, da un lato è completamente normalizzata e rincanalata in quelli che sono i valori sostanziali insomma della società in cui viviamo, quindi la patria, la famiglia.
E la bottega.
La bottega, che insomma non è un valore da poco in tutti i sensi, nonché chiaramente viene in qualche modo, dicevamo, facendo anche un parallelo insomma con altre situazioni analoghe, facciamo appunto, abbiamo fatto anche in varie altre situazioni l'esempio, no, di quello che è successo con la violenza a Francesca Reggiani, Giovanna Reggiani, scusa, due anni fa, se non mi sbaglio,
era nel 2007. Era nel autunno del 2007.
E sulla pelle insomma di quella donna fu armata una gigantesca insomma propaganda mediatica sulla sicurezza, sulla necessità, no, di dover restituire e controllare in maniera efficace tutta una serie di situazioni all'interno della società. In particolare in quel momento, no, si dava contro l'immigrazione, eccetera eccetera, e tutta quella serie di leggi che poi sono andate a confluire nel famoso pacchetto sicurezza, in quel momento insomma sono iniziate a uscire fuori e si è iniziato a spingere perfettamente in quella direzione. Ci dicevamo poco fa che a questo punto, perché poi l'importanza dei movimenti in quel periodo là, il movimento delle femministe, delle donne, delle lesbiche, scese in piazza in maniera ben precisa, insomma mi ricordo fra l'altro insomma anche uno sfondamento di cordoni della polizia a Ponte Garibaldi, insomma, cioè voglio dire, le donne scesero in piazza in maniera forte dicendo che non ci stavano a questo gioco e sulla loro pelle non sarebbe mai passata una legge di questo tipo qui.
Sì, si disse in maniera chiara: la violenza sulle donne la fanno gli uomini.
Punto.
Punto.
Cosa che invece in questo tipo di situazione, insomma, che siamo andati a vivere a partire da settembre all'interno dei movimenti LGBT non è assolutamente avvenuta, anzi c'è una necessità per varie motivazioni che poi insomma magari cerchiamo anche di capire insieme, invece di andarsi a inquadrare precisamente in questo quadro. Insomma, i vari esponenti del vario associazionismo, ma anche a partire dai famosi autoconvocati, già da settembre che cosa fanno? Chiedono più polizia, chiedono l'installazione delle telecamere nella Gay Street, chiedono insomma tutte forme di controllo preciso sui corpi delle persone, che dovrebbe invece essere insomma esattamente l'opposto di quello che uno dovrebbe fare, dovrebbe andare a cercare di conquistare spazi di libertà nella società, invece si chiedono ulteriori forme di controllo, si chiedono ulteriori forme di polizia e di repressione fondamentalmente.
Sì, fra l'altro, oltre appunto a fare delle precise richieste securitarie, questo è un meccanismo che riduce le soggettività a vittime e che è esattamente il meccanismo da cui invece il movimento femminista e lesbico era riuscito a rispondere in maniera molto forte e autodeterminata, perché appunto in questo modo tu dici gay, lesbiche, trans sono vittime, qualcuno le deve difendere, chi le difende? Lo Stato attraverso la polizia. E questo, ripeto, è da una parte una richiesta securitaria, dall'altra è anche però rendere immobili le soggettività, perché non sono più soggettività, sono, certo, vittime, sono da vittime difendere. Da lì non può nascere niente, da questo tipo di posizione.
E infatti sì, fondamentalmente non nasce nulla. Così, a partire insomma da questo fatidico mese di settembre del 2009, chiaramente tutto questo percorso che in qualche modo abbiamo visto così in nuce si è continuato insomma a svolgere così, a volte anche nell'ombra, a volte con campagne mediatiche e quant'altro, perché nei mesi subito successivi esce fuori questa deputata del PD. Dico esce fuori perché a mai vista te?
Mai. Ma si sa che fosse.
Si sa veramente chi è Paola Concia, che si autodefinisce lesbica e che dice lei di non essere rappresentante di nessuno, ma di essere una lesbica che così va per conto suo, il che va bene, figurati, per carità. Dopodiché insomma per due mesi non si fa altro che parlare di una proposta di legge contro l'omofobia messa in piedi da Paola Concia, che sarebbe dovuta diventare il baluardo attraverso il quale appunto difendere queste povere vittimine di gay, lesbiche e trans all'interno di questo paese.
Sì, come primo atto Paola Concia va a parlarne con Casa Pound.
Mi sembra insomma giusto, no?
Va a parlare con Casa Pound, che evidentemente era, come dire, l'interlocutore necessario per questo passaggio. Noi non sappiamo bene perché, ma lei continua a dire io parlo con tutti. Intanto però ha parlato con Casa Pound, cioè lei parlerà anche con tutti, però con quelli ha parlato. Va là dicendo pure il movimento LGBT. Lei non rappresenta nessuno, però il suo comunicato dice il movimento LGBT incontra Casa Pound, perché poi non ci va da sola, con lei ci sono degli autoconvocati. Vabbè. E va a farsi dire che Casa Pound non è contraria alle unioni civili. Ricordo il comunicato di Casa Pound in quel momento, che diceva appunto non siamo contrari alle unioni civili, siamo contrari alle adozioni. Che poi perché dovrebbe interessarci questa cosa è veramente misterioso.
Veramente non si sa.
E poi però ovviamente chiude con una chiusura in cui sostanzialmente ribadisce la necessità del fascismo nella società, eccetera eccetera. Parte da lì lei, poi scrive la proposta. Non gli ci deve essere voluto molto tempo, perché la proposta era una riga dove si chiedeva sostanzialmente un inasprimento delle pene, più galera per tutti, per i reati che abbiano uno sfondo omofobico.
In particolare, diciamo, si parlava di un'estensione della legge Mancino, se non mi sbaglio.
Ma la sua proposta poi non fu questa in realtà, perché magari da un certo punto di vista, dove trovava la sua proposta la collocazione? Dentro il pacchetto sicurezza. E se non sbaglio il numero, l'articolo era il 13 ed era, guarda caso, proprio il comma successivo a quello che rendeva la clandestinità reato. Quindi su un piatto d'argento diceva alla destra: io ti porgo il modo per lavarti la faccia, tu rendi la clandestinità reato, però poi potrai dire che però hai fatto, hai dato insomma aiuto alle vittime gay, lesbiche e trans attraverso questa riga che noi aggiungiamo. E così la propone e va in discussione. Va in discussione alla Camera, ma in realtà non arriva mai in discussione, perché fra l'altro questa gente sono anche dei cialtroni, oltre che essere perché voglio dire, fai una proposta del genere, almeno verifica se riesci a farla passare. No, evidentemente insomma la cialtronaggine insomma fa parte di tutto ciò. Arriva in Parlamento, l'UDC pone una un'eccezione costituzionale rende impossibile, viene votata e si decide. Questa eccezione era anche molto pesante, perché diceva, sostanzialmente equiparava omosessualità e lesbismo a necrofilia, pedofilia,
a tutta una serie di perversioni che fra l'altro insomma nei principali anche manuali di psicologia da sempre insomma sono in qualche modo messe una accanto all'altra. Quindi insomma tra l'altro vediamo anche come necessariamente insomma le normalizzazioni poi vadano a braccetto. Da una parte insomma parliamo di una normalizzazione attraverso la dottrina della fede, dall'altro attraverso un'altra dottrina che è quella appunto del trattamento psicologico e psichiatrico.
Sì, usa sostanzialmente l'UDC in questa operazione, usa cose scritte ormai da decenni in chili di carta straccia dai gruppi dell'integralismo cattolico, da Milizia Cristi e il Trifoglio a Roma, Sacrum Imperium e Famiglia e Civiltà a Verona, insomma tutta questa gente qua. E quindi insomma voglio dire, anche con proponendo nelle sale parlamentari un arretramento culturale di una pesantezza agghiacciante. E quindi niente, non passa, tutti tristi perché non è passata, e di nuovo il dibattito ha uno stop in qualche modo, ha uno stop che mi sembra che insomma duri un po' di tempo. Nel frattempo insomma tante persone, anche gruppi eccetera, questa visita a Casa Pound, questa proposta di integrazione al pacchetto sicurezza eccetera, proprio gradire non no. È stata gradita, e quindi qualcuno comincia anche a dire insomma ma questa Paola Concia chi l'ha chiamata, facendo? Che sta facendo, chi è, che vuole, e lì comincia lei a dire sì mi aggredite, sono aggredita, ecco mi aggrediscono.
Cosa che insomma lei mi sembra che anche continui a fare in maniera più o meno quotidiana, ogni qualvolta insomma ha la possibilità di avere una visibilità in piazza, automaticamente scatta l'aggressione, insomma grosso modo è questo quello che succede. Così andando avanti insomma fino a grosso modo questa primavera, questo inizio di marzo, aprile eccetera eccetera, quando si inizia a discutere come organizzare effettivamente il Roma Pride 2010. Tra l'altro vi ricordiamo che in ballo quest'anno c'erano i vari Pride nazionali, in realtà la vera torta, quella bella grossa cicciotta da spartirsi, è quella dell'anno prossimo. L'anno prossimo a Roma si celebrerà l'Euro Pride, che significa che sarà un Pride europeo, quindi vedrà a Roma confluire persone omosessuali, gay, lesbiche, trans da tutta Europa. E questa significa insomma una bella kermesse non da poco, eh?
Tante cose significa, insomma voglio dire, per fare un esempio, quando c'è stata a Madrid 2 anni fa c'erano 2,5 milioni di persone, e che sì è una manifestazione importante che vedremo come sarà, ma da un altro punto di vista per tanti è anche un'occasione di business non indifferente, insomma funzionano locali, funzionano spazi all'aperto, funzionano hotel, agenzie di viaggio, funzionano tante cose intorno a una manifestazione di livello europeo, che in genere poi non c'è un corteo, ma intorno a questo corteo
ci sono tutta una serie di iniziative,
di eventi, e quindi magari le persone stanno qua una settimana, chi può eccetera, e quindi insomma questa torta è veramente bella grossa, e quindi in effetti c'è, come dire, si parla del Pride, dei Pride 2010, ma tutti
l'orizzonte è
con la testa
2011.
Rivolta al 2011. Nel frattempo, ora mi sovviene, era successo a dicembre, prima di arrivare a primavera, c'era stata un'assemblea di movimento, del movimento LGBT, per decidere i Pride. Questa assemblea di movimento molto complessa nelle dinamiche interne, perché ancora c'era e c'è tuttora da sciogliere la partita che si era creata col Pride di Bologna nel 2008, l'arresto di una militante di Facciamo Breccia, le dichiarazioni di alcune associazioni, e quindi insomma questa assemblea era, come dire, tutti un po' sulle uova, ecco, perché non era facile muoversi là dentro. Nonostante questa difficoltà, l'assemblea viene gestita, delle decisioni si prendono e si decide per la prima volta anche con abbastanza tranquillità che ci sono due Pride di rilevanza nazionale, perché questa era stata una discussione per tanti anni, perché a Roma era il Pride da una parte del Mieli, dall'altra dell'area antagonista, e quindi un'altra parte del movimento voleva dire che era un Pride locale, mentre i Pride nazionali erano da altre parti, eccetera eccetera. Per la prima volta si diceva: vabbè, sono due Pride di rilevanza nazionale, uno si fa a Roma, uno si fa a Napoli. A Roma il 12 giugno, a Napoli il 26 di giugno. L'assemblea va così, però poi verso, l'assemblea comincia di mattina, verso le 4, le 5 del pomeriggio arrivano delle, dei figuri che fino allora non c'erano. Questi figuri sono autoconvocati: Arcigay Roma, di Gay Project, l'organizzazione di Imma Battaglia, quindi Gay Village, eccetera eccetera, e Certi Diritti, l'associazione dei radicali. Entrano in assemblea, il clima cambia completamente, diventa questi stanno in fondo alla sala e urlano sulla voce di chiunque prenda parola, urlando: siete fuori dalla storia, comunisti, antagonisti, eccetera eccetera. L'assemblea finisce sostanzialmente così, in uno scempio, in un casino totale, e vabbè. Però nel frattempo era stato deciso di fare questi due Pride, e poi si arriva appunto a primavera che bisogna pure organizzarli questi Pride.
E infatti, in maniera analoga a questa, questa assemblea di cui tu appunto raccontavi, in un'assemblea che doveva essere poi fondamentalmente tecnica, perché insomma le decisioni appunto sui Pride erano state già prese in questa precedente assemblea, quindi un'assemblea tecnica che doveva in qualche modo discutere su come organizzare fattivamente il Pride, che chiaramente si è tenuta anche questa all'interno del Circolo Mario Mieli, che storicamente insomma è l'associazione che da sempre insomma organizza i Pride qui a Roma, che in qualche modo ha anche una certa quantità di saperi, di conoscenze, di forme organizzative consolidate che per tutti questi anni insomma in qualche modo si sono mantenute, si sono evolute anche, appunto a questa assemblea tecnica viene a un certo punto rimesso tutto in discussione con le stesse forme, le stesse modalità, ovvero del mettersi da un lato diciamo della barricata urlando epiteti quali appunto antagonisti, perché poi in questo momento questo diciamo diventa il crinale attraverso il quale distinguere chi sta dentro e chi sta fuori da una determinata situazione, e di fatto queste stesse associazioni che sono appunto Certi Diritti, Arcigay Roma, di Gay Project,
entra in ballo a quel punto Azione Trans,
che è un'associazione appunto trans che dichiaratamente è di estrema destra, sinceramente, a parte che è composta
credo
da una persona.
Magari so anche due, non lo so.
Comunque insomma che ha una connotazione di questo tipo qua che io sinceramente fatico completamente a concepire come metterla anche nel mio cervello, insomma non ci sta in nessun modo questa cosa, non riesco proprio a capacitarmi. Fatto sta che viene insomma rimessa in discussione tutta quanta la situazione, e in qualche modo viene strappato di fatto il Pride di Roma dall'organizzazione del Circolo Mario Mieli, che si in qualche modo dice di non starci, no? Dice: noi se la situazione è di questo tipo qua non vogliamo stare dentro questa organizzazione, e quindi viene costituito un comitato fondamentalmente composto appunto da queste sigle che abbiamo appena citato.
Anche se a questo punto bisogna dire, insomma, per onor di cronaca, che Certi Diritti esce, rimangono là gli esponenti suoi che erano venuti a urlare. Certi Diritti li delegittima, cioè dice Certi Diritti, che ripeto è l'associazione legata al Partito Radicale di gay, lesbiche e trans, e dice: no, le nostre posizioni non sono quelle che sono state espresse da questi escono quindi dall'associazione, rimangono là come singoli, e Certi Diritti esce dal cancan.
E quindi viene costituito questo comitato appunto composto da queste associazioni, escluso appunto Certi Diritti, che esce fuori, che di fatto diventa il comitato organizzatore del Pride di Roma del 2010, Mario Mieli quindi all'esterno, e le parole d'ordine diciamo di innovazione e di fondamentale importanza rispetto all'organizzazione del Pride di Roma del 2010 sono la partecipazione democratica, ovvero finalmente avremo un Pride di tutte e tutti e non dei soliti antagonisti di merda che fino ad oggi l'hanno fatto. quindi a apertura, aria fresca, rinnovamento, rifondazione, movimenti LGBT finalmente si riprendono la scena politica e finalmente si possono disancorare da tutto questo vecchiume, da tutto questo ciarpame politico antagonista che per tanti anni l'ha relegato in una posizione assolutamente assurda, ovvero in una posizione nella quale non si è ottenuto nulla. Queste sono le parole che più o meno escono di bocca da in particolare l'autoconvocato per eccellenza, che è appunto Allegrezza, che non dice sempre questa cosa qui, che in 30 anni i movimenti LGBT non hanno ottenuto nulla, perché di fatto non esiste una nessuna forma legislativa che secondo lui sia stata ottenuta attraverso le pressioni dei movimenti, e che quindi è necessario cambiare registro, che è necessaria una democratizzazione dei movimenti, eccetera eccetera. E questo, diciamo, è il punto di partenza, finalmente, no? Bella aria nuova. Io immagino quanti ragazzi e ragazze abbiano, insomma, letto queste parole in questo modo qua. Finalmente possiamo pure noi in qualche modo riprendersi quello che ci spetta, non più le famose istituzioni, associazioni, che per anni, insomma, hanno tenuto in mano questa situazione. Finalmente aria nuova, finalmente freschezza e vitalità. Che cosa succede? Che questa ondata, insomma, nuova ondata di rinnovamento avviene attraverso degli workshop, ovvero si invitano tutte e tutte a partecipare a degli workshop che in qualche modo si preoccuperanno di analizzare tutti gli aspetti organizzativi e non del Pride, quindi dalla stesura della piattaforma politica all'organizzazione proprio pratica dell'evento, che si tengono in una libreria nel centro di Roma, e che appunto diventano, insomma, una forma così democratica di partecipazione per tutte e tutti. Si convoca questo primo workshop e chi va lì scopre che chi in qualche modo tira le fila, fa da così facilitatore comunicativo all'interno di questo workshop, è una psicologa.
Una psicoterapeuta. A precisare. Una psicoterapeuta. E voglio dire, su questo si potrebbe parlare, non lo so, ore e ore, anche perché, appunto, come prima si diceva, una delle prime forme di repressione sulle cosiddette soggettività eccentriche, così come sulle donne, eccetera, eccetera, è stata la psichiatrizzazione, insomma, i manicomi, la definizione della norma, che è partita a fine 800, la nascita della psichiatria, che poi si è protratta per decenni, insomma, fino a oggi.
E va ricordato pure che, insomma, la piccola Stonewall italiana, se vogliamo proprio la data di nascita del movimento LGBT italiano, nasce, si può situare sicuramente ad un convegno di psicologi organizzato a Sanremo nel 71, contro il quale appunto ci fu una feroce contestazione. Questo fra l'altro, questo congresso andò a buca totalmente, proprio perché per la presenza, insomma, di attivisti e attiviste del nascente movimento LGBT italiano. E insomma, questa data di nascita, anche dal punto di vista, insomma, storico, viene spazzata via in 30 secondi con un workshop per il Pride organizzato da una psicoterapeuta. Fra l'altro, insomma, i racconti che abbiamo avuto di persone magari anche così in buona fede che si sono recati a questi workshop, la situazione, insomma, era abbastanza anche difficile da gestire per le persone stesse che sono andate lì, perché poi la pratica, no, da burattinaio di questi personaggi che hanno messo in piedi questa situazione, cioè, è talmente palese che basta semplicemente andare a uno di questi incontri per rendersi conto che in fondo, cioè, sei un pupazzetto, sei un povero veramente burattino in mano a qualcuno che ha già deciso tutta una serie di passaggi e che ha necessità semplicemente, no, di da una parte di farsi riconoscere, non semplicemente autoriconoscere, ma farsi riconoscere evidentemente anche da qualcuno al di fuori di questo movimento come colui che è in grado di tirare le fila e di normalizzare tutta una situazione che rischia, insomma, di rimanere sempre su pratiche fra virgolette antagoniste.
Sì, queste persone che vanno là, molte veramente anche in buona fede a vedere se si può costruire un Pride insieme, si trovano in una stanza, qualcuno dice loro: io ora ti dico di che parli, per quanto tempo ne parli, a cosa devi arrivare, però poi sei libero o libera di dire e fare tutto quello che vuoi. Dopo che io ti ho messo dove devi stare e ti ho detto di cosa devi parlare, poi tranquillo, insomma, puoi fare quello che vuoi. Nel frattempo però viene affidato a un'agenzia pubblicitaria l'ufficio stampa e la stesura poi dei contenuti che sono
della
usciti
della piattaforma politica.
Perché quello che esce per prima cosa, prima che ci fosse una piattaforma politica, è lo slogan che viene appunto scritto da un'agenzia pubblicitaria. Lo slogan è: ogni bacio è una rivoluzione. E come dire, di nuovo la tattica dello svuotamento di significato, perché si usa la parola rivoluzione, ma si dice che un bacio è la rivoluzione, quindi si usa, come dire, una forma di affettività
banale e neutra.
Banale e neutra, insomma, le madri baciano i figli, i padri baciano i figli, le nonne, gli zii, chiunque si incontra, i corpi scompaiono completamente, scompare la liberazione, la cittadinanza, scompare la ribellione, scompare
l'autodeterminazione,
rimangono i baci, che però sono una rivoluzione, insomma.
Sì, è questo di fatto il punto di partenza. È insomma importante quello, specificare quello che hai detto tu, che tutta questa parte qui, che è quella, diciamo, poi fondamentale, no? Proprio per partire con la costruzione di un Pride, viene demandata a un'agenzia pubblicitaria che decide di suo lo slogan, decide di suo qual è come è costruita appunto l'immagine di questo Pride, con questi pupazzetti tipo quelli che trovate davanti alle porte dei cessi, nei ristoranti o negli autogrill, quindi il famoso pupazzetto tutto dritto che è uomo, e la pupazzetta con una specie di triangolino sotto a gonnellina che è la donna che si bacia, insomma delle cose veramente da circa equestre abbastanza. E di conseguenza, insomma, questo è stato fondamentalmente l'organizzazione del Pride di quest'anno: workshop, agenzie pubblicitarie. Mi ricordo anche di aver sentito durante una delle prime assemblee, diciamo così, in cui si sono iniziate a vedere le persone che non ci volevano stare dentro questo Pride, aver sentito dire anche, parlare di logo del Pride, di utilizzo del logo del Pride, se la festa del Pride può essere fatta da tutti o solo da una piccola parte. Insomma, c'è precisamente l'obiettivo di far diventare, in questo caso, il Pride di Roma, però ricordiamoci, insomma, qual è l'orizzonte, qual è la torta, la bella torta, tutta questa situazione che dovrebbe essere una giornata di liberazione, di autodeterminazione, di orgoglio dei gay, delle lesbiche, delle trans, di tutte e tutti coloro che vivono la sessualità, la propria sessualità, in maniera diciamo non normalizzata dal patriarcato, da una società omofoba e sessista, così tutto completamente in mano a una situazione che diventa fondamentalmente business. Questo è di fatto quello che sta succedendo, e che necessariamente, da una parte, anche per il discorso che facevo prima del burattinaio e del farsi riconoscere, evidentemente era una controparte che sicuramente sono quelle istituzioni alle quali no si mira, c'è proprio la necessità di normalizzare e inquadrare precisamente tutte queste storie in una certa maniera, proprio perché sia chiaro, sia esemplare il lavoro che viene fatto, e perché se qualcuno ha bisogno di trovare un interlocutore dei movimenti, questo interlocutore è chi, diciamo, riesce a far scendere in piazza le persone in giacca e cravatta, belle vestite, senza trucchi, senza pagliette, senza corpi esibiti nella loro nudità, eccetera eccetera, che è quello che poi del Pride, no, viene sempre contestato tutti gli anni.
Sì, infatti, mentre gli workshop si riuniscono e discutono se portare palloncini, se portare altre cose in corteo, esponenti sempre delle solite associazioni, di Gay Project, Arci Gay Roma e Azione Trans, e a quel punto entra Gay Lib, organizzazione dei gay di centrodestra, così c'è scritto sul loro striscione, che hanno come simbolo un tricolore. Questi cominciano però a fare dichiarazioni alla stampa, ovviamente, dove direi che le due parole significative sono normalità e trasversalità. Siamo tutti normali, le tutte scompaiono anche nelle parole, e il movimento deve essere trasversale. Trasversale che vuol dire? Vuol dire che il movimento non si deve collocare politicamente, deve interloquire con tutti, con destra, sinistra, con chiunque gli si pare davanti, e perché no? Sono arrivati persino a dire che dobbiamo interloquire con il Vaticano a un certo punto, questo l'ha detto in una battaglia, E niente, nel frattempo quegli altri si riuniscono ai workshop, la psicoterapeuta, palloncini, eccetera, eccetera. Noi non sappiamo a quel punto quanta gente ci andasse a questi workshop, perché appunto la gente che c'era andata in buona fede, insomma, se n'era anche venuta via. E nel frattempo, però, a Roma iniziano anche delle assemblee, ce ne sono state diverse, di tante soggettività che inizialmente basite, ammutolite davanti a quello che stava succedendo, riunendosi insieme ritrovano la parola e piano piano cominciano a cercare di analizzare tutto questo che noi abbiamo cercato in qualche modo di raccontarvi. Per poi sintetizzare in un documento che si è intitolato Noi non ci saremo, le motivazioni per cui questo Pride che si è tenuto sabato scorso non da tante e tanti non viene ritenuto un Pride, un movimento di liberazione, e quindi non viene ritenuto un luogo dove andare.
Fra l'altro, insomma, tutto questa analisi che in qualche modo abbiamo tentato a fare quest'oggi è ben chiara negli elementi di tutte e tutti coloro che si sono visti in queste assemblee, nel senso che effettivamente, insomma, partecipando a un'assemblea del genere, trovando veramente una cinquantina, ma forse di più, forse anche un 70-80 persone che si ritrovavano semplicemente perché si in qualche modo, evidentemente, insomma, la misura era colma ed era necessario, insomma, riprendere le fila di un ragionamento che rischiava, insomma, di allontanare sempre di più le possibilità di liberazione dalle vite di tutti e tutti, si sono incontrate e grosso modo, nonostante le differenze, perché comunque sono veramente percorsi, associazioni, collettivi che insomma nel loro quotidiano operano in ambiti completamente differenti uno dall'altro, anche con posizioni politiche nettamente differenti, però vedere tutti insieme, raccontarsi tutto quello che abbiamo raccontato finora e arrivare più o meno alle stesse conclusioni, che sono più o meno queste, ovvero insomma che l'aria che tira è un'area di normalizzazione, è un'area di necessità di fare business, non è più un tentativo come magari lo vedevamo in Nuce qualche tempo fa, è un qualche cosa che si sta conclamando in maniera precisa e concreta in questi, soprattutto appunto col Pride di Roma di quest'anno, e di fronte al quale insomma è impossibile non schierarsi, cioè veramente impossibile, nel senso che ne va proprio della nostra vita quotidiana e delle nostre agibilità, anche piccolissime agibilità politiche che abbiamo. E quindi insomma devo dire che pur partecipando insomma ad assemblee con differenze veramente notevoli anche dal punto di vista politico, è chiaro, ben preciso a tutte e tutti quello che sta avvenendo. Questo insomma di sicuro è la cosa più importante che è venuta fuori da questa assemblea, al di là insomma di questo documento che dichiarava appunto la non partecipazione al Pride di Roma.
Sì, documento che fra l'altro è stato sottoscritto da una grandissima parte del movimento LGBT italiano, veramente grandissima, cioè nel senso che se voi andate a leggerlo sotto c'è veramente quasi tutta la galassia, anche perché fra l'altro una cosa abbiamo dimenticato, e qui secondo me la torta dell'anno prossimo si vede bene, uno dei primi atti di questo comitato Pride Roma 2010 è stato quello di dire, che è una cosa assurda, no? Chiunque organizza una manifestazione vuol farla il più grossa possibile, normalmente. Invece loro dichiarano no, il Pride di Roma è solo romano, è un Pride locale, è solo romano, e così si fanno fuori tutta una serie di gruppi, associazioni, coordinamenti che storicamente avevano sempre lavorato sul Pride di Roma e che poi li ritrovate tutti a firmare il documento Noi non ci saremo. Si parla insomma di decine di associazioni storiche che ci sono da 20 anni, qualcuna anche più nel nostro paese, non di un gruppo di sconosciuti che andrebbe, comunque sarebbe un problema lo stesso, ma insomma succede qualcosa di veramente strano, e praticamente aderiscono tutti i gruppi del movimento, a parte quelli che l'hanno organizzato e a parte arcigay, arcilesbiche e certi diritti nazionali, che non sottoscrivono il documento Noi non ci saremo, ma non aderiscono nemmeno a Roma Pride, stanno silenti.
E questo insomma è più o meno così, un anno vissuto pericolosamente, lo possiamo un po' ribattezzare questa trasmissione, è così come Incipit, no? Parlavamo appunto di perfido tradizionalismo rivestito così di pagliette e di frociaggine, effettivamente insomma quello che sta avvenendo è la necessità insomma di trovare delle forme gigantesche insomma di normalizzazione, di portare tutto quello insomma che è in questo questo momento il movimento LGBT, che sicuramente insomma ha delle grosse difficoltà di autoriconoscimento, di affermazione di sé, diciamo, da parecchio tempo, e approfittando appunto insomma di queste difficoltà, è preciso insomma il lavoro che viene fatto. Non è un lavoro che così sembra, come dire, fa parte così di che ne so, la necessità magari di affermazione di una singolo associazione, di un singolo gruppo. Secondo me, cioè, mo non voglio fare così il come si dice, il quello che guarda, che insomma vede cospirazioni dove non ci sono, però insomma secondo me è un disegno ben preciso, che poi vede degli artefici ben precisi, come abbiamo detto, i famosi autoconvocati, una certa area del PD che insomma in cui sicuramente si può situare Paolo Concia, Sinistra e Libertà, che ha un ruolo. Io adesso non so bene che cosa succede all'interno di quel giornale, gli altri e di quel partito, perché poi veramente bisognerebbe andare un po' anche nella testa delle persone insomma che stanno all'interno di queste organizzazioni, le quali prendono parola ogni qualvolta c'è da difendere una manifestazione di Casa Pound, piuttosto che tirare le fila di tutte e tutti coloro che stanno normalizzando il movimento dei gay e delle lesbiche. Cioè prendono parola neanche interpellati. Cioè non è che qualcuno gli dice: oh, dite qualcosa perché tutti stanno dicendo qualcosa. No, nessuno dice niente e loro se ne escono prendendo posizione chiaramente a favore di quanto sta accadendo.
Sì, tant'è vero che, voglio dire, a Roma Pride 2010 aderisce Sinistra e Libertà in tante delle sue forme, nel senso che aderisce Nichi Vendola, aderisce la Federazione Romana, aderisce alla Fabbrica di Nichi, mi sembra si chiami, Smeriglio fa un comunicato stampa a firma congiunta con Paola Concia di invito al Pride, che non è che gli anni scorsi l'aveva fatto, l'ha fatto solo quest'anno.
Solo quest'anno, sì.
E quindi, boh, nel senso, insomma, da questi microfoni, di queste operazioni culturali ne abbiamo parlato ampiamente, quindi forse non è nemmeno il caso di soffermarsi di nuovo, però insomma notiamo che c'è anche questo elemento.
Sì, ci sta, ci sta assolutamente, ed è, ripeto, secondo me insomma un tentativo proprio legittimo e preciso, ben pianificato fra l'altro, insomma, di mettere in campo questa operazione, che in qualche modo si sta assolutamente concretizzando. Che fare, no? La fatidica domanda, insomma, vediamo un po' che cosa risuccederà insomma da qui a settembre. Insomma, già le grandi manovre rispetto all'Europride 2011 sono sicuramente cominciate, di sicuro c'è da così attraverso insomma l'analisi che abbiamo un po' portato avanti insomma sia qui per radio sia all'interno insomma delle assemblee, che ripeto insomma sono grosso modo poi condivise dalla stragrande maggioranza insomma di coloro che fanno parte dei movimenti LGBT, il cui è necessario in qualche modo insomma riprendersi quello che è stato tolto. Questo è poco ma è sicuro. Per il momento insomma c'è stato questo documento di non partecipazione al Pride romano, e c'è stato anche l'invito ad andare al Pride nazionale, che si è tenuto a Napoli tre sabati fa se non sbaglio, che comunque insomma è stato un Pride come sono solitamente i Pride. Mi ricordava insomma moltissimo i vari Pride che si sono svolti sempre a Roma negli scorsi anni, in cui insomma ci sono tutti i vari associazionismi, c'è uno spezzone antagonista ben nutrito, forse quello più grosso di tutte, mentre insomma gli altri carri solitamente sono carri così diciamo di organizzati da discoteche così colorati eccetera eccetera. Insomma, di solito lo spezzone antagonista è quello un po' più comunicativo, è quello che almeno oltre la musica porta degli slogan in piazza, porta i corpi in piazza e racconta insomma delle storie.
Sì, la gente poi a me sembra sta dietro ai carri e alla musica dei soggetti che realmente esistono, perché a Napoli appunto lo spezzone antagonista era così come vi è stato descritto. L'altro spezzone dove io ho visto tante persone sinceramente era quello dietro ICAN, che è un'organizzazione napoletana, un'organizzazione magari diversa nel modo di fare politica a tante e tante di noi, ma evidentemente presente sul territorio, perché poi le persone c'erano. Certo. Insomma, dietro a quel carro, dietro a altri magari ce n'era un po' meno insomma, e quindi insomma il Pride di Napoli questo è stato. E quello che a me adesso sembra, che mi sembra anche un contesto interessante da leggere, è che quel movimento, quella parte di movimento che noi abbiamo sempre definito mainstream, possiamo chiamarlo integrazionista, più legato alle istituzioni, eccetera, che non è quello che ha organizzato il Pride romano, ma un po' più ampio, parliamo di organizzazioni nazionali, eccetera, in questo momento è, insomma, ha una difficoltà non piccola e comincia in qualche modo a fare dei piccoli gesti di riabilitazione, passatemi il termine, della parte antagonista, un po' per compattare, per compattarsi, per arginare questo processo. Cioè, a me sembra che questo stia succedendo in questo momento, poi non so in vista delle torte che succederà, ma in questo momento a me sembra che sia questo il processo in atto, no? Un dire, beh sì, in fin dei conti però anche questi mi assomigliano un po' di più che non chi sta organizzando aperture verso tutte le destre e soldini da raggranellare per due o tre imprese, poi questo, di questo si tratta, perché insomma Gay Village a Roma è un'impresa privata, non è che nient'altro, no?
Sì, assolutamente, infatti pure sotto questo piano qua passiamo, no, attraverso la difficoltà proprio di riconoscimento delle cose per come sono, cioè un avvenimento dell'estate romana che insomma c'ha tutta una sua connotazione storica di nicoliniana memoria, di riapertura, no, della città, di socialità diffusa, che per certi versi noi ci siamo riconquistati, no, in un periodo che è stata insomma che continuiamo a fare poi quotidianamente, che è stata quella insomma degli spazi occupati, eccetera eccetera. È difficile per chi non ha la possibilità di leggere in maniera precisa quello che avviene, mettere delle cose così diverse su piani così differenti. Sembra che te, quando c'è una kermesse in una piazza, assomiglia tantissimo a quello che succede magari dentro un centro sociale o quant'altro. Penso che sia difficile per alcune persone capire cosa si muove nell'ambito dell'imprenditoria privata collegata con le istituzioni e che cosa si muove in un ambito invece che di riappropriazione politica, di socialità diffusa e quant'altro. C'è questa cosa sempre in atto, proprio perché poi di fatto alcune cose nel tempo sicuramente si sono appiattite, normalizzate su percorsi insomma di vicinanza con le istituzioni, e si fa un po' fatica adesso a distinguere che cos'è un momento di riappropriazione magari della strada piuttosto che di kermesse imprenditoriale. Quindi bisognerebbe ricominciare a chiamare le cose col proprio nome, e soprattutto sapere bene dove collocarsi quando si fanno le cose. Questa è una cosa importante che mi sento insomma di dire sempre. Insomma, vediamo un po' cosa succederà da qui a giugno del prossimo anno. Sicuramente insomma le cose in ballo sono tante, sono tantissime, cioè secondo me c'è in ballo poi effettivamente l'effettiva agibilità politica di un movimento come quello dei gay, delle lesbiche e delle trans in questo paese. Per come la vedo io, insomma, è necessario assolutamente una ripresa di parola delle soggettività. Questo è fuori dubbio, e questo è un po' qualcosa che già è in atto, insomma, l'abbiamo visto, sta succedendo in qualche modo. Insomma, la voglia nuovamente di autodeterminazione e di protagonismo, insomma, sociale di queste soggettività. Dall'altra c'è questa necessità di normalizzazione, questa necessità di autopresentarsi alle istituzioni in un certo modo, e questa necessità di fare impresa in un certo modo. Ci stanno in mezzo le istituzioni nazionali, che a questo punto, ecco, sanno bene che pesci pigliare, dove mettersi, da quale lato della barricata, oppure se creare un terzo incomodo, come probabilmente sarà all'interno di questo, di questa dialettica. Insomma, boh, magari ricontinueremo a parlarne a partire da settembre dai microfoni di Onda Rossa, in particolare insomma la trasmissione Profondo Rosa, che va in onda ogni giovedì alle 18 circa, forse un po' più tardi, dagli 87.9 della radio. Non so, insomma, speriamo così di avervi dato modo di cercare insomma di analizzare e capire meglio che cosa si muove all'interno di questo mondo, che sicuramente insomma abbastanza abbastanza particolare, proprio per come è strutturato, proprio per la storia che ha avuto durante questi anni, e che sicuramente rappresenta un esperimento ben preciso dal quale insomma probabilmente se ne riprendono e se ne ripeteranno altri magari in altre situazioni. Quindi sicuramente è un gigantesco laboratorio quello dei movimenti LGBTQ, soprattutto per chi li vuole cavalcare appunto dal punto di vista della normalizzazione, della deriva securitaria e della necessità così di controllo delle persone, dei corpi delle persone.
Sì, quello che è certo per chi è all'esterno, diciamo, di questo movimento, di questo mondo, è che quando si legge lesbica, gay, transessuale dietro a organizzazioni, movimenti, eventi, insomma, queste parole non sono sufficienti a questo punto per collocare quell'evento, quell'organizzazione da una certa parte. Bisogna stare attenti, leggere cosa c'è dietro e cercare di valutare, perché a volte, insomma, questo errore viene fatto, no? Anche semplicemente con spirito libertario, eccetera, di dire sì, insomma, una cosa di gay, lesbiche e trans, quindi sarà importante per queste soggettività. In questo momento bisogna valutare con calma, perché appunto speriamo di avere in qualche modo raccontato in maniera comprensibile che dietro si muovono tante tante cose. Vediamo, mi sembra che in questo momento ci sia abbastanza frenesia, tanto che addirittura si parla di organizzare assemblee di movimento a inizio settembre, quindi insomma si ha proprio fretta, ecco, e sempre con questa lunga prospettiva dell'Euro Pride, che sicuramente sarà un evento anche molto mainstream e molto commerciale, ma sicuramente anche un'occasione per un movimento che è molto affaticato, vedere insomma forze e contenuti che arrivano da tutta Europa. A settembre magari cominciamo a parlarne.
Ok, per stamattina è tutto quanto. Fra pochi minuti il GR di Radio Onda Rossa. No, non c'è stamattina. Va bene, meglio così, che ci ascoltiamo un po' di musica. Insomma, di parole stamattina ce ne sono state anche tantissime. Una buona giornata a tutti e a tutti. Io vi faccio riascoltare questo pezzetto con cui abbiamo iniziato, perché insomma secondo noi veramente descrive bene quanto sta succedendo. Ciao a tutte e a tutti.
Serve un qualche cazzo di futuro.
No, guarda, ci sono già cascato nel futuro, eh? Non mi fido del futuro.
Io parlo della locura, René. La locura, la pazzia, che cazzo, René? La cerveza, la tradizione. Oh merda, come la chiami tu? Ma con una bella spruzzata di pazzia. Il peggior conservatorismo, che però si tinge di simpatia, di colore, di paillette. In una parola, platinette. Perché platinette, hai capito? Ci assolve da tutti i nostri mali, da tutte le nostre malefatte. Sono cattolico, ma sono giovane e vitale, perché mi divertono le minchiate il sabato sera. Ci fa sentire la coscienza a posto, platinette. Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. E questo che devi fare tu. Con le sue pappardelle, con le sue tirate contro la droga, contro l'aborto, ma con una strana, colorata, luccicante frociaggine. Smaliziata e allegra come ragazzo di lambada. È la locura, René, è ragazzo di locura. Se la chiappi, hai vinto.